Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Gli spari alla cena con Trump, secondo il ministro della giustizia di Washington, è possibile che il presidente fosse l'obiettivo del 31enne arrestato la scorsa notte. L'unico ferito, un agente della sicurezza, è già stato dimesso dall'ospedale. Sui profili social dell'uomo fermato sarebbe stata trovata retorica anti-Trump e anticristiana. Il New York Post ha rivelato una sorta di manifesto in cui l'aggressore accuserebbe il presidente di essere un pedofilo, uno stupratore e un traditore. Dal Libano notizie di attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco. Ieri sera Netanyahu aveva fatto sapere di aver ordinato di colpire con vigore Hezbollah, accusandola di aver violato la tregua. Ancora in stallo intanto le trattative tra Iran e Stati Uniti. Il giorno dopo il corteo del 25 aprile, il presidente della comunità ebraica di Milano accusa l'ANPI di antisemitismo. Fin dall'inizio hanno detto no agli ebrei al corteo, ha detto riferendosi alla contestazione alla brigata ebraica. La replica dell'associazione Partigiani, accuse farneticanti, ne risponderà in tribunale. A Roma indagini in corso per individuare chi ha sparato con una pistola d'aria compressa contro una coppia che partecipava al corteo nella capitale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dagli Stati Uniti. Secondo la TV americana CBS sarebbe stata trovata retorica anti-Trump e anticristiana sui profili social di Cole Thomas Allen, il 31enne californiano arrestato la scorsa notte con l'accusa di aver sparato durante una cena con la stampa a cui il presidente stava partecipando a Washington. L'unica persona ferita e già dimessa dall'ospedale è un agente del Secret Service, l'agenzia responsabile della sicurezza del presidente. Oggi il ministro della giustizia di Washington ha detto che i membri dell'amministrazione erano probabilmente l'obiettivo dell'aggressore e che è possibile che nel mirino ci fosse proprio il presidente. Nessun dubbio su questo da parte della portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt. Una persona folle e depravata ha tentato di assassinare il presidente e di uccidere il maggior numero possibile di alti funzionari della sua amministrazione, ha dichiarato questo pomeriggio. Viviana Mazza la corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti ed era presente quando sono stati sentiti gli spari.
Io ero al tavolo 76 e insieme a dei colleghi di altre testate straniere stavamo parlando quando abbiamo sentito questi rumori, questi colpi. Trump ha detto che a lui era sembrato che un vassoio fosse caduto. Qualcuno al mio tavolo ha detto sono spari. Non era dentro la stanza che stava succedendo, era fuori. Il primo istinto è stato quello di abbassarsi per non essere a tiro, ovviamente a portata di tiro eventualmente di qualcuno che potesse entrare e sparare. Ovviamente essendo anche una sala enorme peraltro, dove c'erano oltre 2000 persone, moltissimi giornalisti, l'altro istinto giornalistico è quello di filmare, di cercare di capire che cosa sta succedendo, quindi molti di noi hanno cominciato a registrare gli eventi intorno a noi, le reazioni. In pochissimi istanti quella che era una cena, una discussione conviviale si è trasformata in una situazione sotto controllo della sicurezza, in cui gli agenti erano sul palco dove c'era questa tavolata, avevano evacuato Trump, la First Lady e il vicepresidente, ma anche nella sala c'erano figure del governo sedute in molti tavoli, per cui vedevi questi agenti dei servizi che saltavano, scavalcavano le varie sedie per raggiungere i tavoli e scortare, ecco, i vari ministri e portarli fuori, e li portavano dalla parte dove eravamo noi, che era più verso il fondo, più lontana dal palco, e che era anche la parte dove avevamo sentito arrivare il suono degli spari. Quindi questo secondo me ha un po' dato la sensazione che la minaccia fosse stata neutralizzata in qualche modo, anche se non sapevamo esattamente quale fosse.
Secondo il ministro della giustizia di Washington, l'aggressore era partito in treno dalla California, aveva preso una stanza nell'albergo che ospitava l'evento. A quanto pare nessuno ha pensato a cosa poteva succedere se qualcuno faceva il check-in il giorno prima, ha scritto Allen in un messaggio inviato alla famiglia circa 10 minuti prima di sparare, secondo una rivelazione diffusa dal New York Post. Nel testo l'uomo si definirebbe un assassino federale gentile e accuserebbe Trump di essere un pedofilo, uno stupratore e un traditore. Il presidente da parte sua ha parlato del 31enne in un'intervista, è un individuo malato, odia i cristiani, ha detto Trump, che ha anche dichiarato che quello che è successo è il motivo per cui serve una sala da ballo grande e sicura dentro la Casa Bianca, rilanciando un contestato progetto che ha già portato ad abbattere un'intera ala dell'edificio. E passiamo adesso al 25 aprile, potrebbe finire in tribunale lo scontro tra la comunità ebraica di Milano e l'ANPI. Il presidente della comunità ebraica milanese Walker McNagy questa mattina ha attaccato duramente l'Associazione Nazionale Partigiani accusandola di fomentare l'antisemitismo. L'ANPI è dietro tutto questo, l'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo, ha detto McNagy commentando la contestazione della brigata ebraica avvenuta al corteo di Milano. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano Walker McNagy, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale, hanno replicato il presidente nazionale dell'ANPI Gianfranco Pagliarulo e Primo Minelli, presidente dell'ANPI Milano. E a stretto giro McNagy ha replicato dicendo di voler a sua volta denunciare l'ANPI per antisemitismo. Questa mattina noi abbiamo sentito il vicepresidente dell'ANPI, Carlo Ghezzi.
Un falso totale. Il Comitato Unitario Antifascista, che l'ANPI coordina, che è formato dalle associazioni resistenziali, dai partiti, dai sindacati, dalle ACLI, dall'ARCI, ha costruito la manifestazione, il corteo e lo sbocco fino in Piazza Duomo e ha concordato con i rappresentanti della brigata ebraica la composizione del corteo, il loro posizionamento, le modalità con le quali entravano e uscivano dal corteo, così come altre forze, come succede frequentemente, e tutti questi accordi presi puntualmente e comunicati anche alla questura sono stati disattesi. Si è presentata violando un altro impegno che si era preso insieme, di non portare bandiere che non c'entravano, a partire dalle bandiere di Israele, alle bandiere con la Roscia di Persia, con bandiere che col 25 aprile, festa della liberazione dal nazismo, non c'entravano, con cartelli con la faccia di Netanyahu, e c'è stata la popolazione che assisteva al corteo che ha contestato questi atteggiamenti. Questo McNagy ci accusa di antisemitismo, ci accusa delle cose più nefaste, risponderà in tribunale dell'infamia che mette su di noi.
E a Roma proseguono le indagini per identificare l'uomo che ieri ha sparato con una pistola ad aria compressa contro due manifestanti con i fazzoletti dell'ANPI al collo al termine del corteo del 25 aprile. Abbiamo chiesto ad Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio 8 dove è avvenuto l'agguato, se ci sono novità nelle indagini.
No, per adesso non ci sono novità, è una situazione sicuramente che desta preoccupazione e anche attenzione. Evidentemente è capitata fortunatamente in un momento in cui la manifestazione per il 25 aprile qua nella parte di Roma Sud era ormai avanzata, quindi ancora migliaia di persone erano presenti al parco Schuster dove ha concluso il corteo, ma non immediatamente nelle vicinanze dove è avvenuta questa aggressione, quindi abbiamo in questo modo potuto vedere che ci sono stati evitati in qualche modo momenti di tensione. Rimane tutta quanta l'apprensione di scoprire in qualche modo qual era il filone che ha condotto a questa aggressione. Che Giorgia Meloni non abbia voluto neanche stigmatizzare o rappresentare l'apprensione del Ministero degli Interni, in qualche modo anche delle istituzioni del governo, nella ricerca e nel perseguimento degli aggressori, desta non solamente sgomento, ma anche in qualche modo conferma una volontà da parte di questo governo di non voler sottolineare l'importanza che ha per le istituzioni repubblicane la festa della liberazione e i valori che sono ricompresi in questo 25 aprile.
L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 7 villaggi nel sud del Libano dopo che ieri sera Netanyahu aveva fatto sapere di aver ordinato al suo esercito di colpire con vigore Hezbollah. Oggi il primo ministro israeliano ha giustificato la decisione accusando l'organizzazione islamista di aver violato il cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. Nelle stesse ore un'agenzia di stampa statale libanese denunciava almeno un attacco israeliano parlando di possibili vittime. Poco fa il ministero libanese Paese della Salute ha parlato di 14 persone morte sotto diversi attacchi nel sud del paese, tra queste ci sarebbero due donne e due bambini. Sentiamo Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
Diciamo anche la maschera del finto cessate il fuoco sembra caduta in queste ore, perché ci sono stati bombardamenti piuttosto pesanti nell'area di Nabatieh e di Naqoura con morti, quindi le parole di Netanyahu sono state prese alla lettera dal suo esercito, e questa volta almeno prima ha dato messaggi di evacuazione nelle aree, poi è iniziato bombardamenti aerei molto pesanti che hanno provocato diversi morti. Sono stati distrutti anche edifici di culto, moschee, forse una chiesa, quindi sempre di più una guerra senza nessuna regola da parte dell'esercito israeliano. Nel frattempo continua la battaglia feroce in alcune zone chiave come Beit Jebel, che nonostante le dichiarazioni dell'IDF ancora non è riuscita a conquistare, ha quasi raso al suolo ma non è riuscita a conquistare. E dall'altro lato Hezbollah, dopo alcuni giorni di calma, ha iniziato di nuovo a rispondere lanciando razzi contro, per adesso, installazioni militari dell'IDF al di là del confine. Siamo tornati alla situazione di un po' di giorni fa, di una settimana fa, diciamo, meno per quanto riguarda il sud del Libano. Per il resto ancora non ci sono stati nuovi bombardamenti a Beirut o nella Bekaa, forse è solo questione di ora essere pessimisti.
Mentre restano in stallo le trattative tra Iran e Stati Uniti, ieri Trump ha annullato il viaggio degli inviati americani che dovevano andare in Pakistan per i negoziati. In Israele nelle scorse ore ci sono state proteste di piazza contro Netanyahu, con la richiesta delle sue dimissioni e di una commissione d'inchiesta ufficiale sull'attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas. Questo mentre il presidente israeliano Herzog non ha ancora deciso cosa rispondere alla richiesta di Netanyahu di essere graziato dal processo in cui è accusato di corruzione. Sentiamo Ugo Tramballi, che scrive da Gerusalemme per il Sole 24 Ore.
Sono ancora pochi gli israeliani che partecipano a queste manifestazioni rispetto, ad esempio, alle grandi manifestazioni di massa che c'erano prima della guerra di Gaza, quando il tema era la difesa dell'autonomia della magistratura israeliana. Sono ancora pochi i manifestanti, però è il segno di qualcosa, di una valanga che può cominciare a crescere. Il presidente israeliano Herzog deve decidere se dare la grazia o meno a Netanyahu. Quello che vuole la gente è che, appunto, lui paghi, lui risponda per quello che accade il 7 ottobre del 2023, cioè la totale impreparazione delle forze armate di un paese che poi dopo ha dimostrato, quando si è trattato di fare la guerra all'Iran, di avere, appunto, grandi capacità di andare a colpire il nemico in quei determinati posti, in quel momento determinato, in quel modo determinato. Questo è quello che vogliono i manifestanti, che l'inizio sarebbe l'inizio della fine politica di Netanyahu. Nel frattempo, l'unica notizia buona è che i moderati, i due principali partiti di opposizione, quello di Naftali Bennett e quello di Lapid, hanno deciso di presentarsi alle prossime elezioni d'autunno insieme. La notizia non tanto esaltante è che tutte e due, in realtà, noi li definiremo due partiti decisamente di destra.
È partita dalle coste italiane la seconda missione della Global Sumud Flottiglia per rompere l'assedio israeliano a Gaza. Una sessantina di barche italiane e spagnole, con a bordo un migliaio di attivisti provenienti da tutto il mondo, hanno lasciato nel primo pomeriggio il porto di Augusta, in provincia di Siracusa, per unirsi, secondo le previsioni, intorno al 5-6 maggio ad altre imbarcazioni in Grecia e in Turchia, e poi raggiungere la striscia. Sentiamo Maria Elena Delia, referente nazionale della Global Sumud Flottiglia.
Il clima che si respirava ad Augusta è stato un clima straordinario, positivo, motivato, commovente quasi. C'erano maori della Nuova Zelanda, c'erano ucraini, malesi, indonesiani, europei, canadesi, cubani, quindi c'era davvero il mondo raccolto ad Augusta, pronto a ripartire. Perché a Gaza continua ad esserci un genocidio, gli aiuti umanitari entrano veramente col contagocce, e perché a Gaza in realtà non c'è un vero cessate il fuoco, perché Gaza è occupata, e anche per la Palestina in generale. Quelle barche che adesso ne andranno a incontrare altre in Grecia, altre in Turchia, avranno bisogno di tutto il supporto supporto, perché solo in questo modo potremo garantire a quel migliaio di attivisti che è a bordo di poter arrivare a Gaza senza essere bombardati da droni e detenuti come è capitato l'anno scorso.
Dopo mesi di polemiche e di proteste da parte dell'orchestra e di tutto il personale, il teatro La Fenice ha sciolto ogni collaborazione con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi. La decisione del sovrintendente Nicola Colabianchi è arrivata dopo alcune recenti dichiarazioni contro l'orchestra fatte da Venezzi, definite gravi, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua orchestra. La RSU dei lavoratori e delle lavoratrici del teatro ha espresso soddisfazione per la decisione, definendola un atto doveroso nei confronti di un'istituzione d'eccellenza e delle sue maestranze, il ministro della cultura Giuli, costretto a rispettare la decisione del sovrintendente. Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.